3, 2, 1, prof, siamo nel 2026, auguri.
Auguri a tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche se con qualche giorno di ritardo, e auguri per questo anno olimpico.
È importante anche per la scuola, l'anno olimpico sarà una delle tematiche dell'esame di maturità, chi lo sa?
Chi lo sa, mi sa che quelli di terza media di Cortina si beccheranno qualcosa sulle Olimpiadi come tema, e se li beccheranno anche come temi adesso durante l'anno, perché insomma bisogna essere vicini alla realtà, non si può soltanto fare esercizi, diciamo, non dico sterili, ma insomma astratti e in grammatica, in matematica, eccetera, perché si può tranquillamente fare, imparare gli stessi contenuti utilizzando la realtà che c'è attorno.
Allora, riprende la scuola, riprende credo oggi con noi,
mercoledì, spero, esatto,
oggi
sì,
con noi, 7. Riprende, è un mese importante gennaio, perché chiude un quadrimestre,
sì,
vero?
Sì, chiude un quadrimestre e quindi ci sono le valutazioni, le pagelle del primo quadrimestre e poi, per, molto importante per quelli che fanno la terza media, perché devono scegliere tra il 14 gennaio e il 14 febbraio devono fare le iscrizioni alla scuola successiva.
Posso cambiarla dopo?
Perché in realtà si può cambiare entro dicembre senza perdere l'anno, diciamo, no? Ma dipende se la scuola dove vuoi andare accetta l'iscrizione, perché se è già in sovrannumero o se ha problemi vari può fare a meno di accettarla, insomma. Quindi sì, si può cambiare relativamente.
Quadrimestre significa anche pagella.
Pagella, sì. Pagella che adesso è quasi dappertutto digitale, ma che ha sempre lo stesso significato. Significato che deve essere ben chiaro sempre a tutti che valuta non la persona. Cioè, anche le prove di verifica, se prendo 5, non è un 5, non è il ragazzo che vale 5, è la prova di verifica che vale 5. Cioè che gli manca qualche pezzo alla prova di verifica, non al ragazzo. Bisognerebbe ricordarselo sempre questo, sia da parte dei docenti che dovrebbero essere formati, visto che sono i professionisti del mestiere dell'apprendimento, ma anche per le famiglie, perché vedendo un 5 dire ah non capisci niente, sei il solito, eccetera, non aiuta a migliorare. Tutti noi vorremmo che da quel 5 si passasse al 6 o al 7, no? Quindi l'obiettivo ce l'abbiamo, soltanto che la maggior parte delle volte sbagliamo il metodo per arrivarci. Bisogna sempre ricordarsi che la valutazione riguarda l'oggetto della valutazione è il compito, la verifica. Il ragazzo è un altro discorso. E quindi è inutile arrabbiarsi, anche perché hai l'effetto contrario, hai l'effetto di demotivare, far arrabbiare gli adolescenti che si mettono in contrasto con i docenti e gli insegnanti che già si mettono in contrasto comunque con l'adulto, e far perdere fiducia in se stessi, umiliare, cioè fatto di fronte agli altri, e queste cose qua non servono a capire meglio. Si capisce meglio se si studia cos'è che, cioè se si ragiona assieme su perché c'è quel risultato. È frutto del avevo studiato soltanto metà di quella cosa che mi era richiesta, perché non ne avevo voglia, o perché non ho fatto tempo, o perché non ho capito che c'era da studiare anche l'altro pezzo, oppure non ho ancora digerito i presupposti di quel contenuto, per cui non posso capire il contenuto successivo, oppure c'è stata una grossa distrazione, è un errore di distrazione quello che ho fatto, ho messo un più invece di un meno, e viene tutto sbagliato, ricordiamoci che mettere un più invece di un meno, più o meno, cioè usare un sistema di misura diverso, ha portato quelli che mandavano la sonda su Marte, con tutto quel che costava, a far spiaccicare la sonda su Marte, semplicemente perché hanno usato due sistemi di misura diversi per misurare l'accelerazione, eccetera. Quindi gli errori esistono, ma l'errore deve essere usato per correggere, non per giudicare.
Lei si sta riferendo, ricordo, non ai genitori, ma ai docenti.
Eh sì.
Il messaggio che sta mandando ai docenti,
sì,
è chiaro. Se avete dei problemi, non portateli a scuola.
Purtroppo vengono portati a scuola, anche perché alcuni problemi dei docenti sono proprio collegati con la scuola. Il fatto di essere precari, essere pagati male, essere trasferiti da un momento all'altro, un anno si fa un pezzo di qua, un pezzo di là, cioè insomma è chiaro che essere lontani dalla famiglia, magari non arrivare alla fine del mese, perché sono tante spese. Ecco, queste cose qua certamente non fanno essere sereno il docente, per cui di fronte al ragazzino che per l'ennesima volta ti sbaglia quella cosa là, sbotti e gli dici che non capisce niente, ben che vada, no? Sì, però è anche una cosa strutturale, strutturale perché il sistema italiano non prevede una sicura formazione dei docenti in pedagogia didattica. Lo prevede solo per quelli della scuola dell'infanzia, abbastanza bene, e della scuola primaria. Ma per le medie e le superiori non esiste. Tu ti lauri in una materia e ti buttano ad insegnarla senza averti assolutamente preparato.
Sanno come funziona l'apprendimento?
È questo. Che adesso noi, cioè gli scienziati, sanno come funziona l'apprendimento, perché con tutta la tecnologia, le risonanze magnetiche, le TAC e tutte quelle cose là, si sa esattamente come, ancora c'era da scoprire, ma come funziona il cervello. E queste cose qua gli insegnanti dovrebbero saperle di default, cioè come formazione professionale, perché devono sfruttare il sapere quali sono i meccanismi per fare in maniera che l'apprendimento avvenga nelle condizioni migliori. E l'apprendimento è basato sul fatto che i nostri neuroni, cioè le cellule che formano il nostro cervello e i loro collegamenti, gli assoni, sono plastici. Cioè i neuroni sono là, ma i collegamenti si formano e si disfano in continuazione. E questo formarsi e disfarsi dei collegamenti è la memoria in pratica. E quindi sapere come si fa perché si costruiscano bene, perché si consolidino, oppure perché vengano buttati via, diciamo, quelli che non servono, lo conosciamo. Bisognerebbe saperle ste robe, cioè.
Senta, ha parlato di pedagogisti. Allora, la Montessori nella sua Bibbia che cosa ha lasciato scritto?
Nella sua Bibbia la Montessori a inizio secolo è stata una di quei precursori che, pur non sapendo come funzionava il cervello, aveva capito sulla base della sua esperienza e buon senso che era collegando un contenuto ad un cosiddetto compito di realtà e facendo operare e portando l'autonomia ai ragazzini, in quella maniera loro erano più sereni e apprendevano meglio. Lei non è stata capita in Italia, ha dovuto andare all'estero per poter espletare queste sue teorie che adesso vengono
scientificamente provate.
Scientificamente provate, esatto. Ma chi ha cercato di seguirla e quei rivoluzionari che negli anni 70 cercavano di applicare i suoi metodi anche nella scuola secondaria erano attacciati di estremismo o di voler a tutti i costi abbattere le cose precedenti. Però dagli anni 60-70 in poi, che sappiamo queste cose, che aveva ragione lei, che è scientificamente provato, che l'apprendimento si fa in quella maniera lì, io sinceramente non capisco perché ancora noi ci troviamo l'incitamento a fare imparare a memoria le cose invece che a fare ragionare e legare a compiti di realtà. Non lo capisco.
Senta, mi dà la definizione precisa di compiti per casa?
Compiti per casa, compiti per casa, io li chiamerei compiti di realtà. Compiti per casa sono quella parte dell'apprendimento che serve a consolidare ciò che ho visto a scuola la mattina, diciamo, no? Proprio perché devo ripercorrere quei collegamenti neuronali per rafforzarli. Ma questi, primo, non devono essere fatti in maniera ripetitiva, perché non è meccanica questa cosa, è una cosa che devo collegare a quello che già so, a delle cose concrete che conosco, alla mia esperienza che faccio, devo collegare quello che mi è stato buttato dentro di nuovo. E quindi non può essere meccanica sta roba. È un atto volontario, diciamo, no? E non è ripetere gli esercizi che ho fatto la mattina a scuola. È collegare in qualche maniera quello che ho fatto con le altre cose che più sono soddisfacenti, più mi danno emozioni positive, più il mio cervello costituisce questi benedetti collegamenti in maniera solida.
E qui esce il talento.
E qui esce?
Il talento.
Dell'insegnante, dici?
Non solo.
Il talento dell'insegnante è quello che dovrebbe saperlo per mestiere, di saper dare compiti di realtà che facciano questa cosa qua. E i ragazzini si divertono se io gli do da fare, ne so, la ricerca. Mettiamo che abbiamo fatto le sostanze alimentari la mattina. Se io gli do da ripetere, da riscrivere degli elenchi di nomi, di gli zuccheri, gli amidi, eccetera, a memoria quello che impari a memoria dimentichi. Se invece gli dico di andare al supermercato a controllare quelli che sono gli ingredienti scritti sulle buste, magari in compagnia di un amico, di chiedere alla nonna se conosce quei determinati termini, se c'erano anche una volta i sacchetti con i nomi fuori degli ingredienti oppure no, se gli dico di guardare i prezzi pesanti, insomma ci sono tantissime cose che si possono fare come compito di realtà e poi magari riportarlo a scuola, vedere assieme con gli altri compagni cosa gli è venuto fuori a loro, discutere, e se qualcuno ha sbagliato appunto usando l'unità di misura a caso per esempio, non dirgli che è stato stupido, ma assieme vedere perché bisogna usarle quelle lì e bisogna che siano comuni, eccetera, no?
Scuola applicata alla realtà, certo.
Compiti di realtà si chiama. Realtà. Dovrebbero esserci sempre.
Senta, c'è la realtà e c'è l'autonomia. L'autonomia è quella che invece hanno i nostri vicini del Trentino Alto Adige.
Ah, sì.
Si mormora che ce l'abbiano anche nella scuola.
Esatto, i nostri vicini dell'Alto Adige hanno completa autonomia sulla scuola. Loro, dallo stabilire lo stipendio degli insegnanti al stabilire gli orari delle scuole, i tipi di scuola, i programmi, eccetera, loro sono autonomi. E l'ultima cosa che si sono, non inventati, ma insomma che stanno mettendo in atto, è un progetto con cui saranno all'avanguardia in Italia, a quanto pare, nel introdurre l'intelligenza artificiale nella scuola. Non come semplicemente insegnare ai ragazzi ad usarla, ma ad usarla in maniera consapevole, quindi vedendola in maniera critica, preparandoli dalla sicurezza dei dati al tempo da usare davanti ai computer, ai meccanismi, eccetera. E hanno con un progetto che si chiama Atena, si sono dati 2 anni di tempo con un gruppo di studio, di tecnici e di insegnanti, che costruirà un vademecum, dei percorsi per tutti gli ordini di scuola, e così loro non la subiscono, ma vanno avanti. Formano gli insegnanti a fare questa cosa che è l'ultima che ci troviamo tra i piedi, che ce la troviamo tra i piedi comunque ovunque, no? E beh, sarebbe da aggregarsi, visto che sono qua a pochi chilometri di distanza, chiedere: ma ci date anche a noi quel vademecum, ci fate partecipare?
Ma ci è andata bene con i fondi di confine, ci è andato un bel po' di soldi, 40 milioni l'anno.
Sì, ma qui non è questione di soldi, eh.
Ci danno le idee.
Sì.
Senta, invece, no, non le chiedo se ha preso la benedizione Urbi e Torbi, le chiedo invece se ha ascoltato il nostro Papa.
Sì, ho ascoltato il discorso del Papa e una cosa mi ha colpito, che ha parlato anche dell'azzardo. Non lo chiamo gioco d'azzardo volutamente, perché mettere la parola gioco sembra una cosa positiva, no? È legata tra l'altro ai bambini,
vero,
che su te.
Vero, vero.
È azzardo, punto e basta. E ha messo in guardia da questo. E poi ho sentito i dati che anche oggi il giornale del Veneto...
sono terribili. Abbiamo
1.200 euro a testa
sì,
medi.
Più o meno, sì.
Quindi tutti, no? Le diceva anche quelli del Veneto.
Innato,
esatto.
Primo giorno,
cioè
dell'anno.
Molto più che per la spesa sanitaria. Anche qua la scuola c'entra, perché dovrebbe far fare calcolo statistica, calcolo delle probabilità. Allora, è facile far capire a un bambino che se gioca a tombola, che esca il primo numero, ha una probabilità su 90, no? Perché i numeri sono 90, e già questa è poco. Ma con quelli più grandetti si può fare il calcolo delle combinazioni e vedere quant'è che escano 2 numeri. E il calcolo combinatorio ti dice che le combinazioni sono talmente tante che c'è 4.005 combinazioni possibili di 2 numeri, che vuol dire 1 su 4.005. Ma siccome sta roba non va linearmente, va con formule matematiche che vanno più che al quadrato, già con 4 numeri siamo a 511.038, quindi una probabilità su 500.000 rotti. E una cinquina è praticamente 44 milioni, 1 su 44 milioni. Allora, a sta gente che va a giocare, facciamo fare il compito di realtà ai bambini, di mandarli a parlare dai nonni o dagli zii da soli, eccetera, e a spiegargli la sta roba, sto conto, farglielo carta e matita. La scuola potrebbe farlo, perché educare alla cittadinanza vuol dire anche questo. Vuol dire, tra l'altro non ci guadagna quasi niente lo Stato, perché ormai ha delegato tutto a delle aziende che fanno i giochi d'azzardo, che chissà con chi sono collegate, tra l'altro. E anche questo è educazione civica, fatto con compito di realtà.
Ecco la finanziaria, e viva la finanziaria dal mondo scolastico, prof.
Insomma, non hanno dovuto risparmiare, e una delle cose su cui hanno risparmiato è la scuola. Per cui se un insegnante stava assente anche per un giorno, due, tre, gli nominavo il supplente o pagavo un collega che facesse ore straordinarie, da quest'anno per la secondaria, cioè per le medie e le superiori, non si può più. Ci si deve arrangiare con le risorse interne. Sai cosa succede? Quello che già stava succedendo in tante scuole, che i ragazzini della classe e nell'ora in cui manca l'insegnante vengono smistati nelle altre classi.
A disturbare
se va male, e quindi anche senza una progettazione, cioè si potrebbe anche progettare una roba del genere, però insomma, siccome gli insegnanti sono esseri umani che si ammalino e che abbiano diritto di stare a casa, fino a 10 giorni di assenza, un disastro. Di buono c'è che hanno dato un bonus liberi per le superiori con chi ha ISEE fino a 30.000, non si sa quanto perché ancora non hanno diviso le risorse. Non mi piace molto il buono fino a 1.500 euro per ISEE basso per chi iscrive i figli alle paritarie, perché io prima finanzierei l'istruzione pubblica. Una stretta sull'uso dei congedi parentali, però di buono è che il congedo parentale adesso, come negli altri impieghi, si può usufruire fino al 14° anno di età dei figli.
Stretta sulla 104.
Sì, è una stretta sull'uso della 104, nel senso di più controlli. Benissimo quello. Finanziaria così.
Libri?
Libri, ti ho appena detto, un po' di soldi per le superiori con ISEE.
Basta, non sì, insomma.
Come?
Non sono tanti.
No, non sono tanti e non si sa neanche quanti siano, tra l'altro, per il momento. Si sa che ci saranno, con un ISEE molto basso però.
Allora, siamo in chiusura per parlare della raccolta firme UNESCO.
Sì, l'UNESCO ha lanciato una raccolta firme per la difesa, cioè il far diventare patrimonio dell'umanità la scrittura a mano. E c'è anche una proposta di legge dell'Italia e tra l'altro questo onore al merito c'è nelle nuove indicazioni, c'è l'indicazione di rifar scrivere a mano, non tanto per la bella calligrafia quanto perché è un esercizio di manualità fine, motricità fine, che poi serve ai bambini per abilità cognitive che sono collegate alla motricità fine. E qua c'è il discorso della dislessia, della disgrafia, della discalculia, perché scientificamente si è visto che calano queste capacità di motricità fine e quindi di memoria visiva, eccetera, visto che i ragazzini stanno sostituendo la scrittura digitale alla scrittura a mano.
Grazie prof, ci vediamo tra una settimana.
Va bene, ci sentiamo tra una settimana. Arrivederci ai nostri ascoltatori.